intervista, intervista, intervista. Voce Comune. Buona mattinata, ben trovati qui sulle frequenze di Radio Voce Comune. Abbiamo nel nostro studio 2 una splendida ragazza, Elena Bonetti.
Ciao, che emozione!
È bello averti qui perché mi sono informata e davvero fai tantissime cose, molto molto carine anche per i bambini eccetera eccetera, ed è bello che tu possa essere qui a dirmi cos'è il divano delle favole, perché me ci voglio sdraiare anch'io.
Ah sì, devi allacciarti le cinture però, perché altrimenti poi si sbarella, come diciamo noi a teatro. Allora, il divano delle favole è un format, chiamiamolo così, di teatro ragazzi, che nasce in Germania, perché ho abitato per un po' di anni in Germania, come idea di fare compagnia ai bambini delle mie amiche. Mi spiego: come farmi ricordare da loro nei momenti di lontananza, raccontando loro delle storie. Quindi caricavo dei video, eccetera. Da lì è nato ed è cresciuto e si è allargato come divanone, e quindi diciamo abbiamo tenuto il nome del divano delle favole per racchiudere tutti i progetti di teatro che vanno dai laboratori di teatro, appunto, ai laboratori linguistico-teatrali, quindi il teatro con l'inglese o anche il tedesco, diciamo con le lingue straniere, e gli spettacoli, quindi una macro famiglia che chiude tutti questi.
Quindi sì. Andate anche nelle scuole,
sì,
che siano
assolutamente
scuole materne oppure elementari, eccetera. E quindi
sì,
siete a contatto con i bimbi che sono.
Sì, 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 siamo strettamente a contatto con i bambini. Diciamo che la fascia d'età con cui si lavora solitamente con il divano delle favole è infanzia e primaria. Diciamo i grandoni del nido, quindi 2 anni e mezzo, primavera, si comincia a fare qualcosina, magari non con, diciamo, troppe anche lingue straniere, per esempio, perché ci sono anche le parti di teatro con lingua, magari qualcosina si inizia a fare, però carburiamo pian piano, per poi arrivare alla primaria, e ovviamente poi non è più il divano delle favole alla scuola media, alla scuola superiore, anche con laboratori di teatro, però lì il divano delle favole lascia il posto a qualcosa d'altro.
Sì. Certo, indubbiamente. E poi naturalmente ci sono le famiglie, i genitori che sicuramente parteciperanno ben volentieri a questi vostri eventi, perché ve ne sono in programma diversi, appunto anche in Valle Camonica.
Sì, infatti sono molto contenta di questa cosa. Diciamo che la Valle Camonica al momento mi ha adottata, perché sono bergamasca, ma mi sono spostata qui per amore di un camuno.
Vedi cosa succede.
È così, è così. E quindi ho imparato a conoscere questa bella valle, molto ricca sia a livello artistico e culturale. I cosiddetti pitotti camuni, no?
Pitotti, noi siamo un po' così.
Sì. Quindi io lavoro anche qui, lavoro in provincia di Brescia, bergamasca, diciamo maggiormente, ma ci spostiamo più che volentieri. E a breve qui in Valle Camonica ci saranno degli spettacoli sia per bambini che per adulti a Berzo Demo, questa domenica il 24, sì, 24 di novembre.
Sì, dovrebbe essere, perché qua
sto perdendo un po' il lume della ragione in questi giorni. Poi anche ad Artogne il 15 di dicembre, che dovrebbe essere una domenica. Qui avremo 2 spettacoli, allora ad Berzo Demo La rivincita delle sorellastre, mentre ad Artogne il 15 Favole in pericolo, un viaggio scolorato, mentre ad Artogne ancora ad Artonie, non per i bambini ma per adulti, in occasione del mese contro la violenza sulle donne. Il 27 di novembre ci sarà Ricordati di me, che è un reading teatrale in cui appunto partecipo, scritto e diretto da me, con brani tratti da Ferite a morte di Serena Dandini, per riflettere, diciamo, su questo tema molto attuale, purtroppo.
Eh sì, perché bisogna continuare a martellare su questi temi davvero forti che ci trovano appunto coinvolti,
purtroppo,
tutti
sì.
Quanti. Quindi è bello. Allora, cominciamo così a raccontare un po' il primo evento, che è la Rivincita delle Sorellastre.
Ah, sì.
Perché qua c'è un po' dentro la favola di Cenerentola, ma si ribalta un po' la cosa, no?
Si ribalta tutto. Allora, sì. Quando ho iniziato a scrivere la Rivincita delle Sorellastre, che ha debuttato l'anno scorso, mi sono detta: ma perché nessuno considera mai Anastasia e Genoveffa?
Perché sono cattivi.
Diamo loro una possibilità. Vediamo se hanno dei lati da mostrarci. E quindi ho preso spunto di questi due personaggi per costruire una storia in cui le sorellastre, non accettandosi, alla fine si accettano. Quindi diciamo che è una storia sull'accettazione dei propri pregi, dei propri difetti. Quindi perché devo essere qualcosa che non sono? Questa è la domanda poi in mezzo, diciamo, alle battute, alle gag che si vengono a creare, perché queste sorellastre si incontrano a un provino. Oh, finalmente avrò la mia occasione per essere la principessa, il ruolo di principessa. E quindi la storia parte così. Succederanno delle cose nel mezzo, per cui loro si troveranno a vestire i panni delle principesse, arrivare a dire: ma uffa, ma io pensavo che fosse tutto bello, facile, divertente. Invece non è così. Perché deve essere così difficile essere quello che non si è per entrare in certi canoni, per piacere agli altri? E quindi da lì partirà il viaggio inverso, dire: ok, quindi cosa facciamo? E questo è il fulcro un po' dell'accettazione di sé, nonostante siano sorellastre, non proprio simpatiche, no?
Ma sì, perché poi queste sorellastre non avranno così tutto negativo.
Esatto.
Cioè, come tutti noi abbiamo i nostri lati buoni e i nostri lati che sono un po' così, insomma, abbiamo tutti i nostri difetti, e quindi, cioè, loro sono proprio dipinte come cattive e spietate, basta, cioè, ma non credo che le persone poi siano così. No,
perché io penso che una persona sia bella con i lati ombrosi e i lati solari, diciamo.
Eh sì, li abbiamo tutti.
Esatto,
no?
L'importante è non far prevalere quelli più, più dark, no? Più oscuri, diciamo. Un bilanciamento di entrambi, secondo me, è la miscela, la pozione ideale per vivere anche il più serenamente possibile, perché se io cerco di dipingermi sempre come brava bambina che fa tutto, che rispetta sempre la più brava, sempre la più bella, sempre la migliore in assoluto, quando arrivo ad prendere la prima batosta vado in panico.
Sicuramente. Poi non esiste una persona che sia perfetta, brava in tutto, bella.
Che noiosa, sarebbe noiosa,
cioè,
no?
vedere una, magari mi immagino una ragazzina così brava, che gli va tutto bene, c'è qualcosa che non va anche lì,
sì.
Cioè, voglio dire.
Questo tema, diciamo che mi è molto caro, perché è legato comunque all'ambito teatrale, perché quando fai teatro diventi qualcun altro. È la bellezza del teatro permetterti di essere quello che non sei, o di provarci, no? Però secondo me è importante provare ad essere quello che non si è, mantenendo la propria individualità. Quindi essere sempre capaci di fare marcia indietro e di dire: ah, ma io sono io sono così. Quindi questo tema è molto, come dicevo, mi sta molto a cuore, perché sono autrice anche di libri per bambini, per l'infanzia, e l'ultimo libro, che appunto è stato pubblicato, La bambina camaleonte, parla proprio di questo tema. Questa bambina che ha un dono, essere brava a trasformarsi in n cose, a mimetizzarsi. A un certo punto, per essere accettata, si mimetizza tantissime volte. È brava quella bambina Virginia perché lei riesce a fare questo. La maestra le dice: brava, allora divento come lei. Poi divento quest'altro. Una mattina le si sveglia: non ci sono più, sono trasparente.
Chi sono?
Quindi deve recuperare i suoi colori.
Eh sì, bello questo libro, quindi segnatevelo. E poi naturalmente Elena Bonetti si può trovare sui social,
sì.
E così anche il divano delle favole, per avere se vi dimenticate un evento o l'altro, vengono visualizzati.
Brava, sì, tutti gli aggiornamenti, infatti mi viene chiesto dove posso trovare. Guardate, a malincuore bisogna tenere i social aggiornati, perché è un lavoro anche quello. Non ci dedico tempo come dovrei, però gli eventi sono segnati.
È quello che conta,
sì.
Che poi vengano a vedere te e ad ascoltarti, e a poter anche riflettere, no? Sia non solo i bambini, ma anche gli adulti, le famiglie, i genitori, che tante volte si dimenticano che sono stati bambini.
Sì, infatti dico sempre: noi bambini, noi, mi ci metto anch'io, dobbiamo mantenere le nostre riserve di crema alla fantasia ben rifornite, perché quando si diventa grandi diminuisce sempre di più il tubettino che abbiamo. Quindi anche il teatro serve a questo. Mi piace far divertire le persone, perché sono dei momenti di svago che si hanno, soprattutto anche dopo il periodo che abbiamo avuto della pandemia, eccetera. Però è un riflettere, c'è sempre un pensiero dietro, non è il divertimento quello fine a se stesso, no? È un messaggio deve passare.
In questo passaggio si ha un messaggio.
Esatto, brava.
Sì, perché io veramente adoro i bambini e penso sempre, quando si cresce, no? Man mano che si cresce si perdono le qualità dei bambini, che sono più spontanee, più ingenue. Cioè, è giusto che sia così, però cerchiamo anche di lasciarci andare.
Sì, di tenere un po' quella leggerezza. Infatti a chi ci ascolta io consiglio di provare a buttarsi a fare teatro, se non con me, dico, non mi sto autopromuovendo, ma sto promuovendo il teatro. Se conoscete persone che fanno teatro, chiedete informazioni a loro, andate con loro, provate, perché vi testate voi stessi. Io ho conosciuto persone che hanno fatto teatro, sia dalla scuola, quando io feci appunto la scuola di teatro, provavano a fare teatro perché avrebbero voluto diventare attori, attrici, fare questo lavoro, oppure persone che avevano bisogno di sbloccarsi. E per loro era ancora più difficile, perché dovevi, oltre a togliere il muro, quello delle convenzioni sociali che hai quando diventi adulto. Quindi se io ti dico: ok, adesso tu, Daniela, mi devi fare un gatto ubriaco. Gli adulti, appena dico questa cosa: oddio, come si fa? Ma devo mettermi a gattone? Cosa fa? Iniziano ad andare. Quindi, esatto, la persona, già una persona che non è timida, con questa barriera ci si trova di fronte a lottare. La persona timida ha ben 2, 3, 4 barriere, no? E quindi io ammiro moltissimo le persone anche che cercano di lavorare sulla propria timidezza attraverso il teatro, ecco. Quindi Daniela, poi
mi
proviamo.
Colpisci in un punto, perché io appunto ero una una bambina, sempre stata molto chiusa, impacciata, silenziosa, eccetera. E tanto mi ha aiutato questo lavoro, tantissimo.
Assolutamente.
Poter comunicare con gli altri, cioè perché le prime volte tremavo, no?
Sì.
Quando ero davanti al microfono, non ho iniziato da ragazzina. Poi pian piano, anche perché ti trovi sola, e poi anche il fatto di avere degli ospiti sempre mi crea l'emozione, un po' di ansia, eccetera, eccetera, però riesco a superarla.
Ci si lavora.
Sì.
Ma guarda, io penso che senza l'emozione, anche quell'ansietta che hai prima, saresti piatto. Cioè io molte volte prima di andare in scena mi dico, ma perché faccio? Guardo anche l'altra attrice come dico, Paola, ma perché io faccio questo? Perché ti sale quell'ansia, tutte le paure comunque che hai, le tue insicurezze, dici ma sarò abbastanza, ma ce la faccio, perché è normale, è umano.
Eh sì.
Quando sei troppo sicura di te, vai male.
No, io non sono mai sicura, quindi vado sempre così, abbastanza spontanea, quando anche ti aspettavo, sì, mi sono guardata alcune cose, però dico, quello che
sarà, sarà.
Ci comunicheremo agli ascoltatori di Radio Voce Camuna sicuramente arriverà.
Sicuramente.
Ecco, possiamo passare anche al secondo spettacolo, che è molto importante, molto, diciamo così, con un tema molto forte, che è Ricordati di me.
Esatto.
Che troverete esattamente, se ci vedo, perché sto leggendo ma non ci vedo,
ad Artogne,
il 27.
Sì, quindi, alle 20:30.
Alle 20:30, quindi siete tutti invitati, anche perché è un tema che prende tutti quanti noi adulti.
Assolutamente, questo spettacolo non è per bambini, ecco, è da una fascia d'età dalle medie in su, perché la fascia d'età delle medie è molto importante da lavorare su questi temi. E ricordati di me è uno spettacolo reading teatrale in cui ha pezzi, brani, come dicevo prima, di tratti da Ferite a morte di Serena Dandini, in cui ci sono queste testimonianze di donne che poi purtroppo sono state vittime di femminicidio. Nello spettacolo si alternano parti di recitato, quindi perché ho voluto dare questo titolo, Ricordati di me, perché sembra una frase fatta, ma non dobbiamo dimenticare queste persone, questo argomento, perché oggi, come sempre, è attualissimo, come lo sarà domani, forse un po' di meno, spero, ma non perché ce lo dimentichiamo, ma perché siamo riusciti un po' a intervenire su questo argomento. Ieri era molto attuale, io spero che domani sarà meno attuale, ma non perché non ne parliamo, ma perché saremo riusciti un po' ad arginare questa piaga, chiamiamola piaga, perché non si può morire per il proprio genere.
No, assolutamente. E come si dice sempre, l'amore non ti ferisce. Quindi dobbiamo anche noi imparare, perché in base all'educazione, in base a tante cose, ci lasciamo ferire e non va bene. Dobbiamo subito intervenire sulle situazioni, e sono già coinvolti i ragazzini, le ragazzine, che magari si trovano a dire ma sì, ma lui l'ha fatto perché è geloso e ci tiene a me.
La gelosia non è amore, attenzione, gelosia non è amore.
Esatto, e neanche la possessività, no. Perché poi si tratta di possessività e non di amore. Questo sarebbe importante davvero anche
da scardinare come, sì, anche, come tematica, sì.
Infatti.
E quindi parlandone, io spero che più se ne parla, più comunque è un argomento che viene trattato, ma io consiglio, anche se ci sono docenti all'ascolto, di so che poi ci sono i budget scolastici da rispettare, eccetera, però nel limite del possibile cercare di chiamare, di fare più corsi possibili per i ragazzi, che sia sulle emozioni, sull'affettività, sulla socializzazione, sull'educazione sessuale, perché sono molto molto importanti, perché i messaggi spesso che passano attraverso la tecnologia è una bellissima cosa perché ci connette, ma ha un'altra faccia della medaglia molto molto problematica. È come un coltello, comunque se tu lo utilizzi nel migliore dei modi ti aiuta, puoi affettare, puoi cucinare, ma se lo usi nel modo in cui, per cui non è stato concepito, ammazzi qualcuno. La stessa cosa è la tecnologia, quindi anche laboratori sulla gestione dei social, queste cose sono molto importanti, secondo me.
Sì, sì, bisogna veramente partire dai bambini fin da piccoli, dico.
Non è mai troppo presto.
A dargli delle nozioni anche per superare la sofferenza, l'emozione, eccetera, perché tante volte uno non accetta l'abbandono e poi non accetta questo dolore di perdere una persona, subentra questa possessività e invece bisogna affrontare il dolore, viverlo per poi rinnovarsi, andare avanti. Ci sono sempre nella vita dei
scogli,
mattoni,
esatto, da superare, caso, no? Da spostare.
Esatto. E, ascolta Elena, e poi vi parli anche dell'ultimo spettacolo che è Favole in pericolo.
Esatto, Favole in pericolo.
Perché anche le favole sono in pericolo.
Sì, Favole in pericolo, un viaggio scolorato, debutterà appunto questa nuova stagione sia in Val Camonica che nella Bergamasca e a Clusone precisamente. E Favole in pericolo è un viaggio per salvare le favole e quindi salvare la fantasia, perché senza fantasia non esistono i colori, non esistono le emozioni, quindi tutto diventerebbe scolorato e in sapore, perché anche la tristezza è un'emozione, no? Però se ci fosse solo la tristezza, se ci fosse solo la rabbia, solo la felicità, come saremmo in grado di distinguere le altre emozioni?
Bella domanda.
Come possiamo fare, no? Idem se diventasse tutto scolorato. Quindi c'è una strega molto furbacchiona, la strega scolorina, che ha deciso di cancellare tutte le storie perché a lei i colori non piacciono.
Aia.
Tutto deve essere trasparente, piatto, razionale, efficiente.
Aia.
Per cui vedremo se riusciremo a salvare le storie e quindi la fantasia e quindi anche il mondo.
Il mondo che è colorato.
Assolutamente, qui mi servono i bambini, le bambine, perché l'unione fa la forza, come dirà un personaggio nella storia. L'unione fa la forza.
Sì, perché poi i bambini sono nelle loro espressioni colorati, perché vivono distinto e tante volte escono con dei pensieri che stupiscono.
Ah sì.
Fanno stupire noi grandi che forse ci siamo un po' dimenticati.
Un po' di stupore, ci siamo seduti un po' su una sedia comoda. Comunque sì, aspetto tutti i bambini perché poi negli spettacoli c'è un forte coinvolgimento, quindi si devono proprio attivare, quindi li aspettiamo.
Quindi andate sui social. Esatto. Elena Bonetti.
Elena Bonetti, il divano delle favole, delle sia favole. Instagram sia Facebook. Almeno vedete tutti gli spettacoli a calendario, i possibili corsi, quello per cui vi può più interessare, diciamo.
E colorate un e po', colorate le vostre serate, le vostre giornate, perché sì, magari uscirete da questi eventi con un bel sorriso.
Sì, io ho notato comunque che una cosa che mi piace moltissimo quando sono sul palco e stiamo recitando, ci sono delle battute, magari sono doppio senso, che gli adulti capiscono, il bambino no. Come un po' i cartoni animati di oggi, no? Che strizzano l'occhio all'adulto e fanno contento il bambino, no? Quindi io quando sento una risata adulta provenire dalla platea, rido anch'io più forte, perché dico: dai, ce l'abbiamo fatta a far arrivare quella battuta.
Eh sì, è importante, è davvero. Poi io credo molto nelle ragazze giovani come te.
Grazie per la ragazza giovane.
Che hanno questa passione e la voglia di esprimersi, di fare, di raggiungere i propri obiettivi, che sono obiettivi, in questo caso, colorati.
Ah sì, assolutamente.
E gioiosi.
C'è anche un po' di nero, un po' di trasparenza, perché quella c'è sempre. Però da ormai 10 anni ci battiamo 24 ore su 24 per questi ideali, per cui
e bisogna andare avanti così a cercare di portare avanti il teatro, le favole, la fantasia, perché ne abbiamo fortemente bisogno,
sì,
tutti quanti.
Perché il teatro è proprio anche un evento catartico nel momento in cui è. E questo è quello che mi è sempre piaciuto, perché nella mia carriera ho fatto sia piccoli spot televisivi, che ho studiato doppiaggio, da cui mi sono un po' allontanata perché non era il mio, diciamo. E il teatro è quello, è sempre la cosa che mi ha sempre più tenuta vinghiata, diciamo, perché ha questa catarsi ed è bello nel momento in cui è, non è mai uguale, è sempre diverso. Anche questi spettacoli, la Rivincita delle Sorellastre, l'abbiamo già fatto dall'anno scorso molte volte, però ogni volta è sempre diverso, dipende da noi, dipende dal pubblico, dipende dal luogo, ed è quella la bellezza, secondo me.
Io non posso far altro che ringraziarti.
Grazie a voi per l'invito, assolutamente.
E che dire, Elena Bonetti, il divano delle favole.
Grazie mille agli ascoltatori, grazie mille.
Grazie a te di essere stata qui con noi.
Grazie Daniela, ciao.
Intervista, intervista, intervista. Voce Cavour.